Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Rami cambia l'imputazione per il carabiniere alla guida dell'auto, omicidio stradale per eccesso colposo nell'adempimento del dovere. Una buona notizia, le accuse per il militare sono meglio specificate, dice ai nostri microfoni l'avvocato di Fares Busidi, il ragazzo alla guida dello scooter. Bei, che si aprirà il 17 aprile il processo a Boeri e Zucchi per turbativa d'asta e false dichiarazioni. Ieri rinvio a giudizio, sono accusati di aver violato l'anonimato dei progetti e non aver chiarito un possibile conflitto di interessi. Donald Trump a Milano per le Olimpiadi, l'ipotesi in caso di finale per l'hockey degli Stati Uniti. Trump andrebbe domenica all'Arena Santa Giulia e poi alla cerimonia di chiusura a Verona. Il meteo questa mattina è con Simone Scappin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi sarà generalmente ben soleggiato, con vento da nord-ovest in montagna e favonio a tratti fino in pianura che favorirà un temporaneo rialzo delle temperature. Le minime tra 0 e 6 gradi, mentre le massime attese da 12 a 14 gradi. Sulle creste alpine confinali più nuvole e qualche fiocco di neve. Domani tempo parzialmente soleggiato, ma con passaggi di nubi medio-alte che diverranno poi più consistenti in serata nella notte.
Omicidio stradale per eccesso colposo nell'adempimento del dovere. Cambia così l'imputazione, che prima era solo di omicidio stradale per il carabiniere alla guida della macchina che la notte del 24 novembre 2024 inseguì per 8 km lo scooter guidato da Fares Bouzidi con in sella Rami El Gaml, che morì nello schianto al termine dell'inseguimento. E quando emerge da una nuova chiusura delle indagini sul caso, in sostanza il carabiniere viene riconosciuto che stava adempiendo ad un dovere, ma avrebbe ceduto nell'inseguimento per almeno tre motivi. Per i legali di Fares Bouzidi, questa riformulazione circostanzia meglio le accuse rivolte al militare. Sentiamo l'avvocato Marco Romagnoli.
Siamo contenti di questa nuova formulazione provvisoria del capo di imputazione, perché secondo noi è più preciso e più aderente al dato di realtà, nel senso che è vero che il carabiniere in quel momento stava adempimento un dovere, e la procura ci dice però in questa imputazione provvisoria che nel farlo ha ecceduto i limiti che l'ordinamento pone a questo adempimento di un dovere. Quindi abbiamo una visione che ci dice già la procura che si sono ecceduti i limiti di esercizio di questo potere che la legge ti riconosce di inseguire chi scappa per identificarlo. La parte che più ci soddisfa è quella che questo nuovo capo di imputazione parla di una sproporzione rispetto alla necessità vera di interrompere la marcia di questo motociclo in fuga, elemento questo che nel vecchio capo di imputazione non c'era. Il nuovo capo di imputazione in parte ce lo dice, perché ci dice è una condotta sproporzionata rispetto alla necessità di interrompere la marcia del motociclo in fuga, tenuto conto della già avvenuta diffusione a mezzo radio del numero di targa, che è quello che noi diciamo dall'inizio. Un altro elemento che secondo noi è molto condivisibile di questo nuovo capo di imputazione è che viene fatto finalmente riferimento alla necessità che aveva il carabiniere, perché è lui che sta adempiendo ad un dovere di istituto, di tutelare l'incolumità anche dei terzi utenti della strada. E poi soprattutto in chiusura del capo di imputazione scompare una frase che c'era invece nel capo di imputazione precedente, che conduceva la inidoneità della condotta di guida del carabiniere alla condotta di guida avventata del conducente del motociclo. Rimane soltanto l'inidoneità a prevenire eventuali collisioni o tamponamenti con il mezzo in fuga, cosa che poi di fatto purtroppo è avvenuta, anche in ragione delle caratteristiche del mezzo inseguito. Quindi il carabiniere rimane con questo nuovo capo di imputazione questa responsabilità tutta nell'alveo del carabiniere, che doveva valutare le caratteristiche del mezzo che stava inseguendo.
Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri quattro professionisti andranno a processo con le accuse di turbativa d'asta e false dichiarazioni per la gara internazionale di progettazione della BEIC, la Biblioteca Europea dell'Informazione e della Cultura di Porta Vittoria a Milano. Lo ha deciso il GUP di Milano, Fabrizio Felice. Il processo inizierà il prossimo 17 aprile. Le accuse ai sei professionisti riguardano la presunta violazione dell'anonimato nei progetti presentati per il bando internazionale da 8,6 milioni di euro. Gli atti rivelano che il 5 luglio 2022 Boeri parlò al telefono con il progettista, poi vincitore del concorso, per circa 30 minuti, 40 minuti prima dell'inizio dell'incontro decisivo. Per la procura la telefonata è significativa perché è avvenuta in un momento estremamente delicato, mentre la commissione si preparava a deliberare sull'esito del concorso. La telefonata si inserirebbe in una serie di scambi documentati tra gli indagati e i vincitori della gara, che secondo i PM mostrano rapporti troppo stretti per rispettare la neutralità prevista dalle leggi sui concorsi pubblici. In dibattimento dimostrerò la mia estraneità, ha commentato l'architetto Stefano Boeri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe arrivare a Milano domenica per le Olimpiadi invernali. Se la squadra di hockey degli Stati Uniti arriverà in finale, Trump potrebbe assistere alla partita all'Arena Santa Giulia, lo scrivono questa mattina alcuni quotidiani. Dopo la finale di hockey, Trump si sposterebbe la sera a Verona per assistere alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi all'Arena. Stamattina a presidio davanti alla sede di Deliveroo in via Carlo Bo a Milano, lavoratori e lavoratrici rider protestano per chiedere maggiori tutele e garanzie in un settore dove le piattaforme sfruttano i lavoratori, come si è visto nella vicenda dell'amministrazione giudiziaria di Fudigno, che gestisce l'app di servizio di consegna di Glovo. Organizzare il presidio la Nidil CGL di Varese, Verbagna e Torino, Jacopo Di Pierro della Nidil Varese sta seguendo la vicenda.
La prima richiesta fondamentale che facciamo è quella di organizzare meglio la predisposizione territoriale per quanto riguarda la distribuzione del lavoro nei confronti dei rider, nel senso che è evidente che da molti mesi a questa parte vengono proposte delle consegne in un territorio eccessivamente vasto che richiede loro dei tempi assolutamente inaccessibili, a delle retribuzioni che non permettono loro nemmeno di coprire le spese per la consegna. Quindi innanzitutto si richiede che l'algoritmo funzioni in maniera corretta, cioè che i rider possano fare delle consegne in distanze accettabili e che queste distanze vengano pagate in maniera che loro possano sia coprire le spese sia guadagnare una cifra adeguata per il loro lavoro. Questa è la rivendicazione di base. Poi chiaramente ci sono tutti gli altri problemi che sono presenti da sempre. Si richiede un controllo umano molto più presente nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, che non sia semplicemente amministrato da un'intelligenza artificiale o dall'algoritmo, e soprattutto maggiori tutele in termini di assicurazioni per quanto riguarda la sicurezza, e anche arrivare a avere una retribuzione per il tempo di attesa che hanno i rider tra una consegna e l'altra, perché per come è scritto il contratto in questo momento loro sono pagati o pagate solo per il tempo di consegna, mentre tutte le altre ore che loro passano loggati, quindi comunque sono ore di lavoro, non vengono retribuite.
Oggi seduta di Consiglio regionale, tra i provvedimenti in discussione anche una mozione per chiedere che vengano installati defibrillatori su tutti i treni gestiti da Trenord. A presentare il provvedimento Luca Paladini, consigliere regionale del Patto Civico.
Sono circa 205 milioni i passeggeri che prendono un treno di Trenord, dati del 2025. Segnalo inoltre che l'11% degli arresti cardiaci avviene in contesti pubblici. Parliamo di 60.000 cittadini che purtroppo tutti gli anni mediamente subiscono questo genere di problematica sanitaria. Io sono colpito perché tante persone sono convinte che già ci siano i defibrillatori su tutti i treni. In realtà non è così, nonostante ci siano delle delibere sia regionali sia ci sia una legge nazionale che favorisce l'uso di questi strumenti salvavita, e pertanto io chiedo semplicemente l'attuazione di una cosa che le leggi già permettono di fare, quindi che ogni treno di Trenord abbia la presenza di un defibrillatore e che ovviamente siano formate le persone che sui treni ci sono, vale a dire i capitreni, per fare in modo che ci sia un tempestivo intervento di soccorso. Poi un monitoraggio di quello che già dovrebbe essere, vale a dire che in ogni stazione, sia di Trenord sia delle banchine gestite da Trenitalia, RSI, ci sia la presenza di un defibrillatore, ma anche tra una stazione e l'altra, dove possono passare pochi minuti, sappiamo bene come questa è una questione per cui anche qualche secondo può risultare decisivo. Per questo, auspicabilmente, mi auguro che l'Aula convenga che sia necessario installarli su tutti i treni di Trenord.
Nuova interrogazione parlamentare di AVS sull'inceneritore di Montello nella Bergamasca, mentre la stessa azienda propone di aprire un nuovo impianto. Da Bergamo, Sara Agostinelli.
Montello e dintorni, più o meno il territorio di 6 comuni. È un'area della Bergamasca che da tempo combatte per salute e ambiente contro la Montello S.p.A., azienda che recupera e ricicla rifiuti, plastica in particolare, ma anche scarti organici. Che in zona si respirino miasmi non è una novità. Nei giorni scorsi la notizia di una nuova interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. Le molestie olfattive della Montello S.p.A. rendono l'aria irrespirabile e l'ARPA ha già accertato che superano i limiti, spiega AVS, ma ora servono analisi chimico-fisiche. Nelle ultime settimane si è aggiunto il caos della giunta di Montello, dove l'ex vice sindaco e assessore all'ambiente Zanelli si è visto revocare le deleghe e ha fondato un nuovo gruppo consigliare, rendendo traballante la maggioranza. La sindaca Borali, eletta nel 2024 con lista civica, in campagna elettorale aveva fra le priorità la lotta all'ipotesi di termovalorizzatore di cui si parla da tempo, proposto proprio dalla Montello S.p.A. Sono più di 40 le amministrazioni comunali contrarie al progetto di inceneritore. Ci sono state migliaia di firme, manifestazioni, incontri pubblici, perfino la diocesi è critica, mentre l'azienda sostiene sia questione di economia circolare, perché l'inceneritore servirebbe per rendere sostenibile il riciclo degli imballaggi in plastica. Bugie, ribatte il comitato Aria Pulita Tomenone, secondo cui serve solo alla S.p.A. per ridurre i costi. Mentre è in corso la conferenza dei servizi sul progetto, l'aria è sempre più tesa.
La chiusura del mercato comunale Crespi Monza di Milano è stata ulteriormente posticipata. I primi lavori di ristrutturazione cominceranno, mentre gli ultimi esercenti rimasti potranno continuare a lavorare. Lo ha comunicato nell'ultimo incontro pubblico all'ex chiesetta del parco Trotter Sogemi, che ha avuto l'anno scorso dal comune la gestione di 15 mercati coperti milanesi. Al mercato Crespi Monza c'è un comitato di persone che lo frequenta abitualmente e che si sta spendendo per avere un percorso partecipato. Paolo Martelli fa parte del Comitato per la salvaguardia del valore umano, sociale e poetico del mercato Crespi Monza.
Sogemi ha detto che non ci sarà la chiusura totale del mercato il 30 aprile come preannunciato, ma in qualche modo cercherà di iniziare i lavori senza una chiusura totale e per quanto possibile cercherà di limitare al minimo il momento di chiusura totale. I tempi dei lavori dovrebbero essere sempre quelli. Quello che è cambiato è che in qualche modo Sogemi ha detto di poter procedere per una parte dei lavori senza la chiusura totale. Per il comitato in questo momento fondamentale è incominciare a immaginare in pratica quello che sarà il futuro del mercato. Noi immaginiamo un futuro per il mercato Crespi di spazio ibrido in cui in qualche modo il commercio di prossimità, le attività sociali, culturali e aggregative possano coesistere e alimentarsi l'un l'altro. Questo naturalmente è un sistema mercato molto più complicato del piccolo centro commerciale che si paventava all'inizio di questo processo. Da un lato dobbiamo tenere alta la guardia e assicurarci che il processo non faccia dei passi indietro e dall'altra è cercare di coinvolgere il più possibile tutti gli attori che potranno costruire il prossimo mercato.
È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni. La prossima, questa sera, alle 19.45.